Un salutone a tutti e tutti, nuova puntata di Passaggio al Nord Ovest, la rubrica di Radio Wombat che tratta appunto di quello che succede nel quadrante nord ovest della città e conseguentemente quello che succede oltre, diciamo, il confine della città, soprattutto nella piana fiorentina. Passaggio al Nord Ovest va in onda, la state ascoltando in diretta il lunedì alle 14.30 e in replica dal martedì al venerdì sempre alle 14.30. La potete comunque riascoltare o scaricare e riascoltare in podcast andando alla sezione podcast del sito della radio, del sito wombat.blogs.org. Nella sezione podcast ci sono i podcast appunto di tutte le trasmissioni di Radio Wombat e conseguentemente anche di Passaggio al Nord Ovest. 40ª trasmissione e un doveroso aggiornamento rispetto alle questioni riguardanti la lotta, le iniziative contro il tentativo di costruire l'inceneritore a Case Passerini e la nuova pista aeroportuale. E partendo proprio da questo chiediamo a Sebastiano del presidio, militante, attivista del presidio non inceneritore né aeroporto, le sue valutazioni rispetto a questo fatto, questo passaggio fondamentale, cioè che il no al ricorso da parte di Cutermo, della ditta che vorrebbe costruire l'inceneritore e conseguentemente uno stop ben preciso, diciamo, alla costruzione dell'inceneritore Case Passerini.
Sì, ciao a tutti, intanto mi fa piacere essere a Radio Wombat, questo animalino che difende le tane, che non molla il territorio. Anche noi da tanti anni ormai siamo nel territorio, lo difendiamo e non molliamo. Infatti i risultati poi, dopo anni e anni di lotta, arrivano. Infatti appunto la notizia bella di questa vittoria al Consiglio di Stato, cioè in secondo grado, nel ricorso avevamo fatto contro l'inceneritore, contro chi lo voleva, e cioè il PD di Nardella e la Cutermo, questa società fatta da Era S.p.A. e Quadrifoglio S.p.A., ora si chiama Ale S.p.A. Insomma, avevamo vinto in primo grado al TAR e abbiamo vinto finalmente anche in secondo grado, quindi diciamo che loro adesso non hanno nessuna carta in mano per poter fare per iniziare i lavori, cosa che fino a 2 anni fa avevano l'autorizzazione per cominciare i lavori. Noi eravamo pronti a difendere il territorio con il presidio, appunto poi ne parleremo meglio, siamo andati a bloccare i primi lavori con le trivelle e chiaramente abbiamo messo in campo sia dal punto di vista amministrativo, appunto i ricorsi con i nostri avvocati, raccogliendo i fondi, sia l'opposizione, quella fatta nel territorio con le manifestazioni come i 20.000 di maggio di 2 anni fa e poi anche i blocchi delle trivelle. Insomma, alla fine tutto questo lavoro di tanta gente, tutto questo impegno di questi anni di tanti militanti, tanti volontari, tanti abitanti che volevano difendere la salute, il territorio, anche lo spreco di soldi pubblici di tutti, alla fine siamo arrivati a un risultato storico. Cioè avevano in mano dopo 15 anni l'autorizzazione per partire con i lavori e gliel'abbiamo strappate. Ora siamo in netto vantaggio e grazie a tante persone veramente si sono spese, che non hanno mai dubitato che insieme, che con l'intelligenza collettiva si poteva anche ribaltare il tavolo, perché comunque avevamo di fronte dei grossi poteri economici. Comunque RSPA è una grande multi-utility dell'Emilia Romagna che già controlla mezza regione e ha 7-8 inceneritori. Quadrifoglio ora si è ampliata con Alia praticamente a tutta la piana, quindi insomma sono multi-utility grosse. Era un impianto, non c'è più, che insomma 180 milioni di euro di lavori, quindi insomma era una battaglia difficile e abbiamo messo un grande punto a nostro favore.
Ecco, da un punto di vista tecnico, ce lo puoi spiegare un po' questa ordinanza, questo provvedimento, questa bocciatura? Ecco.
Sì, praticamente la storia è nata così, che i comitati, cioè noi tutti insieme, con anche le mamme non inceneritore, con l'avvocato Tamburini, con altri avvocati, avevamo fatto un ricorso contro l'autorizzazione che la città metropolitana, cioè la provincia di Firenze, aveva dato ben 2 anni fa con la conferenza dei servizi per costruire l'impianto. Cioè loro avevano tutte le carte ma per partire. Noi ci eravamo opposti al TAR, Tribunale Amministrativo Regionale, che a un certo punto cosa è successo? Che i comuni, cioè il comune di Sesto, con la caduta della Biagiotti, sindaca renziana, arriva Falchi dice: bene, io mi accodo ai ricorsi dei comitati, lo appoggio, diciamo. Il comune di Campi, che era in difficoltà su tanti aspetti, a un certo punto il sindaco Fossi del PD, dopo nostre grandi pressioni, abbiamo raccolto 2000 firme per portare una delibera rifiuti zero che lui ci ha bocciato nella sua maggioranza, preso tra tutti questi fuochi, a un certo punto, quando perde la carriera, il posto per andare a Roma, si inventa un ricorsino, quindi si accoda al nostro, però non contro l'impianto, ma lui fa ricorso, il Comune di Campi, quindi perché non sono state fatte le opere di mitigazione, che sostanzialmente erano degli alberini da mettere intorno all'impianto, cioè una cosa ridicola. Comunque, anche grazie alla nostra pressione, anche grazie a questo ricorso del Fossi, quindi Comune di Campi, il nostro ricorso, il Comune di Sesto, chiaramente la forza nostra cominciava a essere tanta. Quindi poi il Tribunale Amministrativo ci ha dato ragione su solo 3 punti, di tutti quelli avevamo noi sollevato. Uno, proprio quello degli alberini del sindaco di Campi, comunque avevamo sollevato anche noi, ma chiaramente fatto da un comune a un altro peso. Poi c'era una questione relativa alla situazione urbanistica, ci mancava a loro dei permessi, diciamo, dal punto di vista urbanistico con il Comune di Sesto, e quindi, diciamo, tramite questi 2 cavilli siamo riusciti in primo grado a fargli saltare l'autorizzazione a costruire l'impianto che loro avevano già in mano, loro volevano partire con questi lavori. A questo punto cosa è successo? La Regione ha preso tutto in mano, perché nel frattempo la città metropolitana ha perso, diciamo, le sì, non era più lei doveva occuparsi dei rifiuti, ma tutto è passato alle regioni. Quindi la regione ha un po' nicchiato, diciamo, c'era un Q-termo, cioè soprattutto Giannotti, ormai il dominus dei rifiuti, lui è 20 anni che controlla tutto, che non si muove, nonostante che c'ha 3 inchieste a carico per illeciti nello smaltimento rifiuti, nonostante la raccolta differenziata è sotto il limite di legge da 10 anni, e noi abbiamo fatto un esposto su questo, lui non si muove mai, lui voleva forzare la mano e cominciare i lavori per mettere tutti davanti a cose fatte. Ma Rossi, che era un po' titubante sull'impianto, non gli dà spalla, quindi succede che rimangano senza autorizzazione. Nel frattempo loro ricorrono nel secondo grado, che dal Tribunale Amministrativo Regionale si passa al Consiglio di Stato Nazionale a Roma. Quindi anche noi abbiamo partecipato a questo secondo grado. Loro volevano che fosse riattivata l'autorizzazione che noi avevamo fatto cancellare dal TAR, ma dopo un'attesa di 1 anno e mezzo il Consiglio di Stato ci ha dato ragione a noi, quindi ha rigettato il ricorso di Q-termo, cioè di quelli che volevano fare l'impianto, e ha detto, quello ha detto il TAR della Toscana, a noi ci sta bene, quindi l'autorizzazione a costruire l'impianto non è più valida, quindi non ce l'avete più. Quindi a questo punto...
A questo punto che valutazione hai? Perché detto così sembra, o meglio, lo hai già accennato, però non è una questione meramente, come dire, tecnica o meramente, o che si è svolta soltanto nelle aule di tribunale. Diciamo che la sentenza è lo sbocco naturale di quella che è stata la lotta del territorio. Nello stesso momento però, ecco, i protagonisti, voi che state portando avanti questa lotta, che valutazione date? Che passaggi ci potrebbero essere prossimamente?
Certo, nel senso, la lotta non è conclusa, perché attualmente l'inceneritore, anche se non ha l'autorizzazione più per essere costruito, rimane all'interno del piano dei rifiuti regionale. Quindi noi ora ci abbiamo tanto da fare, perché noi bisogna adesso lavorare per cui nel nuovo piano dei rifiuti, che Rossi ha detto che vuole rimettere mano adesso, venga cancellato l'inceneritore di Firenze, ma anche venga prevista la chiusura degli altri. Perché la nostra battaglia non è mai stata localistica, no, beh, non si fa a Firenze, tanto noi si brucia rifiuti da un'altra parte. Abbiamo sempre detto, ma non da adesso, ora ci arrivano tutti all'economia circolare, ma 15 anni fa, quando si parlava di queste cose, ci ridevano in faccia questi amministratori, che sono sempre al solito posto. Questi Giannotti, 15 anni fa, ci ridevano in faccia. E grazie a lui siamo arrivati a questo punto che noi siamo indietro. Cioè la Toscana è indietro, perché Firenze è al 52% della quota differenziata. Ma la legge prevedeva il 65% nel 2012. E chi le paga le multe? Non le paga Giannotti, non le paga Rossi, non le paga Nardella, ma le scaricano sugli abitanti. Quindi sulla collettività. Loro hanno fatto un danno erariale che noi abbiamo stimato in 58 milioni di euro dal 2008 ad oggi. Li abbiamo denunciati. Abbiamo denunciato questo danno con un esposto alla Corte dei Conti, alla Procura, che ci ha ricevuto anche finalmente qualche settimana fa e ci
proprio,
ha detto...
Proprio il giorno in cui arrivò la notizia dello stop all'inceneritore.
Sì, infatti è stata una giornata veramente epica, storica, bella, perché eravamo lì in presidio sotto la Corte dei Conti per punto per dire è un anno si è presentato questo esposto, si parla di 58 milioni di euro di soldi pubblici, vogliamo sapere l'inchiesta a che punto è. Il procuratore comunque ci ha ricevuto e ci ha detto che l'inchiesta ha aperto un fascicolo che è in mano alla Guardia di Finanza e faranno le indagini, perché noi siamo stati molto precisi nell'indicare quali sono i soldi sprecati alla collettività e per quale motivo. La legge era chiara, 2012 65%, noi abbiamo quasi tutti i comuni della Piana, guarda caso gestiti da Quadrifoglio Giannotti, che sono sotto a quel 65% e le multe, le spese di smaltimento in più vengono accollate a noi. Quindi noi diciamo questi soldi recuperiamoli dagli amministratori che hanno sbagliato, che non sanno gestire, e investiamoli per fare quello che bisogna fare adesso, perché noi c'è da lavorare appunto per cancellare l'incendio dal piano, per fare un nuovo piano dei rifiuti basato sulla strategia rifiuti zero, quindi meno zero inceneritori, sempre meno discariche e poi andare a incidere sulla produzione, quella che ci interessa.
Ecco, uno dei mezzi, diciamo così, uno degli strumenti per controbattere, per opporsi alla costruzione degli inceneritori e all'ampliamento, anche qui magari ci sarebbe un po' da articolare, ecco la cosa, diciamo, alla costruzione della nuova pista di Peretola, uno dei mezzi è il presidio in località Osman Noro. Non è soltanto un mezzo, è anche un passaggio fondamentale rispetto non soltanto alla difesa della piana, rispetto alle produzioni morte, inceneritori e aeroporto, ma anche diciamo una difesa complessiva di quello e quindi una proposta complessiva rispetto a quello che dovrebbe essere la piana. Ecco, ci può dire un po' di particolarità rispetto al presidio, rispetto a come è la situazione adesso, rispetto a come si sta evolvendo questo, che potrebbe diventare appunto un bene comune, ecco.
Sì, infatti penso che l'aspetto bello di questi ormai più di 10 anni di lotta dei comitati è che abbiamo lavorato sempre per avere un'altra visione della gestione dei rifiuti, un'altra visione dell'uso del territorio, un altro tipo, fino a pensare a un tipo di economia, un altro tipo di economia fatta per le persone, per l'uomo, non che l'uomo è a servizio di questa finanza, di questa economia che depreda i territori e poi lascia i danni. Quindi ecco, il presidio è un po' un seme di questo lavoro, degli anni, è un po' un simbolo, un punto d'incontro di chi lotta e che non vuole appunto mollare il territorio in mano a queste multiutility, a queste multinazionali tipo Toscana Aeroporti S.p.A. E questo presidio infatti l'abbiamo costruito, l'abbiamo tirato su proprio al centro di quest'area che è interessata a queste grandi opere, ovvero in via dello Osman Noro, dove è previsto da 20 anni un parco della Piana che poi non è mai stato realizzato, a parte qualche oasi che ora vorrebbero appunto asfaltare. Quindi abbiamo all'inizio, quando abbiamo visto che questi lavori, sia all'incendio sia all'aeroporto, potevano partire, dopo la manifestazione dei 20.000 di maggio 2016, abbiamo detto va bene, mettiamoci sul terreno, perché probabilmente ci sarà bisogno anche di essere lì per opporci anche fisicamente a queste opere, perché chiaramente il pensiero di vedersi avvelenare, vedersi, perché è chiaro, un incendio è cancerogeno, un aeroporto porta inquinamento, quindi stare a casa e farsi avvelenare da questi speculatori non sarebbe stato accettabile, nemmeno moralmente, quindi qualcosa andava fatto e si era deciso giustamente di essere lì, di fare ricorsi nell'aula dei tribunali e poi di essere lì con i nostri corpi, come si era sempre detto. Poi le cose sono andate diversamente, abbiamo vinto nel tribunale, quindi il presidio non ha avuto più quello scopo subito di difendere, diciamo, il territorio, ma è diventato un qualcos'altro. Quindi si è pensato che l'obiettivo poteva diventare subito quello di costruire questo parco della Piana, che alla fine ci hanno promesso da 20 anni come opera che doveva migliorare la qualità dell'ambiente, perché la Piana, non ci dimentichiamo, è uno dei luoghi più inquinati d'Italia e d'Europa, perché appunto ci vivono più di 1 milione di abitanti, è tutto concentrato qui, quindi c'è un grande inquinamento. Quindi avevamo promesso che questo parco avrebbe, diciamo, migliorato le condizioni. E poi a un certo punto si sono svegliati un giorno, dice: no, facciamo l'inceneritore, poi facciamo la terza corsia dell'autostrada, poi facciamo un aeroporto nuovo, perché questo è nuovo, ha da 2500 metri di pista, e il parco lo asfaltiamo. Quindi ecco, il presidio è stata una risposta perfetta, che ci siamo messi lì, noi siamo, qui il presidio è proprio sulla pista nuova che vorrebbero fare, noi siamo proprio lì. Non solo siamo messi lì, all'inizio ci siamo messi lì senza nessun... l'abbiamo occupato, un terreno che era pubblico, fra l'altro, era pubblico, era delle ferrovie dello Stato, poi è passato al comune di Sesto, noi l'abbiamo occupato dicendo: qui facciamo il parco. E abbiamo cominciato a piantare gli alberi, a fare iniziative, c'è stato il cinema all'aperto, incontri, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo ripulito la pista ciclabile, levato i rifiuti. Insomma, abbiamo vissuto quel posto con l'idea che quello possa diventare l'accesso al parco. Magari un giorno diventerà il museo degli abitanti che l'hanno difeso e l'hanno fatto diventare veramente un parco, e quello sarà un bel simbolo.
La situazione attuale del presidio, e anche come ci si arriva a questo presidio, per chi non c'è mai stato magari.
Sì, la cosa bella è che abbiamo fatto un grosso lavoro anche per avere un riconoscimento anche politico di questa occupazione di questo territorio. Infatti dopo 8 mesi di lavoro siamo riusciti ad avere una convenzione con il comune di uso civico, perché non lo stiamo utilizzando, di Sesto Fiorentino. Quindi proprio un mesetto fa abbiamo concluso questo percorso, e adesso gli usi civici in Italia e collettivi non sono molti, che sono stati, appunto, uso civico vuol dire che gli abitanti si prendono carico di tutelare un bene per lasciarlo alle prossime generazioni. Noi vogliamo tutelare quell'area, quel parco che deve nascere, per lasciarlo alle prossime generazioni senza aeroporto e senza inceneritore. Quindi, siccome il regolamento di Sesto Fiorentino prevede l'utilizzo dei beni comuni da parte degli abitanti, noi ci siamo istituiti come assemblea dell'uso civico e collettivo del presidio, e quindi abbiamo fatto questa richiesta al comune, e dopo tanto abbiamo scritto questa convenzione insieme. Quindi ora, adesso, anche dal punto di vista, diciamo, ufficiale, abbiamo anche questo giusto riconoscimento politico, e noi siamo affidatari di quell'area, che sono 2 ettari e qualcosa di terreno, dove vorrebbero far la pista. E quindi niente, il presidio c'ha una casa ancora più solida su cui ripartire. Come si arriva al presidio, giusto? Lo vedete benissimo, che in via dello Smannoro ci sono delle enormi scritte sui gersi all'ingresso: presidio non inceno aereo, non c'è verso di non vederlo. Ora in questi giorni ci sono anche molti striscioni attaccati.
Ci sentiamo un pezzo musicale, A mano, Rino Gaetano.
A mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevo con me in una stanza. Non c'erano soldi ma tanta speranza, e a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera. E non come adesso, nei sabato sera. vedrai con il tempo lì sopra il suo viso lo stesso sorriso che il vento crudele ti aveva rubato, che torna fedele, l'amore è tornato. Ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino, che neanche l'inverno potrà mai gelare, può crescere un fiore da questo mio amore per te. Vai!
E ci siamo sentiti appunto Rino Gaetano, e il pezzo non a caso era Mano a Mano, proprio perché ce lo spiega Sebastiano.
Sì, a mano perché il 27 ora di giugno faremo appunto questa catena umana, diciamo, questo abbraccio collettivo per difendere questo parco che vogliamo costruire, per difenderlo dall'aeroporto, per dire appunto che c'è un altro modo di gestire i rifiuti. Quindi ci troveremo al Polo il 27 giugno alle 19, poi faremo questa tela umana e poi dopo ci sarà la cena al presidio e la musica, poi ve lo dico meglio poi alla fine.
E appunto, fino adesso abbiamo parlato quasi, se non altro, dell'inceneritore, ma appunto la battaglia non è soltanto contro la prevista costruzione dell'inceneritore di Casa Passerini, ma anche con, e qui è bene specificare, la nuova pista dell'aeroporto di Peretola.
Sì, perché praticamente anche qui una battaglia, diciamo, il nuovo aeroporto di Peretola non era previsto da nessun piano fino al 2013 più o meno, perché lì appunto c'era un parco, era previsto un parco da tutti i piani urbanistici, sia quelli comunali sia quelli provinciali e regionali. A un certo punto, soprattutto con l'ascesa di questo fenomeno di Lignano, che è finanziato profumatamente da tanti industriali e per scalare il partito, aveva buone amicizie anche fra diciamo queste società dell'aeroporto, tipo Toscano Porti SPA, che infatti gli aveva dato, mi sembra, quasi 100.000 euro alla fondazione sua per fare la Leopolda. Sarà un caso, però sicuramente erano buoni rapporti. Infatti poi il presidente di Toscano Aeroporti è diventato Marco Carrai, braccio destro di Renzi. Se non che appunto con questa exploit di Renzi, a un certo punto viene fuori che l'aeroporto, che nel frattempo si è unito alla società Pisa con Firenze, viene fuori che l'aeroporto di Firenze deve diventare un qualcosa del doppio di quello attuale, c'è bisogno di più turisti, c'è bisogno, non si sa da dove viene fuori. Comunque quel parco a un certo punto viene cancellato da un master plan fatto da ENAC insieme a Toscana Aeroporti, che dicono qui ci va una pista a 2500 metri, così, un colpo di mano così. La regione, Rossi a quei tempi doveva essere rieletto in regione, quindi diciamo forse fu anche per lui un accordo, disse va bene, chiudo un occhio sull'aeroporto, però Renzi gli garantì che le primarie non sarebbero state svolte in Toscana. Infatti Rossi fu ricandidato senza passare dalle primarie. Queste sono, diciamo, ipotesi, ma forse molto vicine alla realtà. A quel punto, diciamo, la regione fece un cambio nel PIT, del piano indirizzo territoriale, e comparse questa mega pista, diciamo parallela, coincidente all'autostrada, ma la regione la pista la mise sul piano di 2000 metri, mentre ENAC l'ha fatta 2005. Quindi già da qui c'era qualcosina che scricchiolava, che non tornava. Quindi diciamo la pista è nata già così male, diciamo un po' tutte forzature. A un certo punto viene approvata la VIA, la valutazione di impatto ambientale, ma il ministero, che era lui, doveva decidere, essendo un'opera a livello nazionale, non la pubblica, aspetta. Poi il ministro Del Rio prende una direttiva europea e la importa in Italia per facilitare la via, allora loro si appellano a questa via nuova, fanno uscire 142 prescrizioni. Insomma, è una pista che è nata male, con tanti problemi. E infatti, dopo poco, cosa succede? Che i comitati, soprattutto qui il merito va al comitati di Prato, no aeroporto, fanno ricorso al TAR contro questa variante al piano di indirizzo territoriale che prevedeva la pista e vincono un'altra volta. Quindi anche qui il tribunale rimette in pari le cose e cancella questa variante della regione che non aveva né capo né coda. Quindi loro ora si trovano con una valutazione di impatto ambientale fatta al Ministero che dice sì sì, la pista si può fare con 140 prescrizioni perché vogliono spostare il Fosso Reale, vogliono chiudere via dello Smannoro e fargli fare tutto un giro, ma il Fosso Reale vogliono, cioè spostare il Fosso Reale è un'opera che c'è da 150 anni, non è uno scherzo, si sa chi paga ancora. Poi c'è bisogno di, insomma, di fare un sacco di modifiche.
Sì, perché tra l'altro l'equilibrio idrogeologico della zona è molto precario, non scordiamoci, sono state due alluvioni e che ogni volta c'è un acquazzone, diciamo, la zona lì diventa una piscina, un fiume. Per chi ci passa, pensare di dover interrare alcune di quelle vie in quel coacervo di entrata e uscita dall'autostrada, di spostare il Fosso Reale e conseguentemente tutti gli scolmatori, i fossi vanno a fine del Fosso Reale, tant'è che anche il responsabile della bonifica della piana si è opposto alla costruzione dell'aeroporto.
Il consorzio bonifica ha dato parere negativo a questa operazione perché appunto non è che sta tanto in piedi dal punto di vista idrogeologico. Fra l'altro non ci dimentichiamo, per fare questo aeroporto vorrebbero asfaltare il lago di Peretola, che è protetto, un sito comunitario. Fra l'altro c'erano anche gli aironi quest'anno rosa, sono andato anche a vederli, molto belli. E vorrebbero anche asfaltare l'Ose della Perciola, gestita dal WWF accanto al polo scientifico, e vorrebbero fare una pista accanto al polo scientifico, che è un investimento di sapere, di cultura, che è stato fatto negli anni, sono stati spesi milioni di euro, tutti i giorni ci sono 2500 persone fra studenti, professori, ricercatori, quindi vorrebbero fargli passare una pista accanto a 25 metri.
Di precisione, magari.
Certo, ci sono laboratori importanti, riconosciuti a livello europeo, quindi una cosa molto veramente assurda. Chiaramente, a che punto siamo?
Ecco, ti volevo chiedere anche questo. Cioè, proprio si vede chiaramente, nonostante che diciamo venga un po' sviata questa cosa, ma si vede chiaramente che quali sono gli interessi e chi ha interesse, perché si è costituito questo fronte del SIA aeroporto che è composto praticamente dai padroni della città e diciamo dai padroncini della città.
Sì, infatti è stata veramente una cosa, diciamo, perfetta, bella, proprio ti dà soddisfazione vedere che il comitato del SIA aeroporto, chi l'ha fondato? Confindustria, Confartigianato, con tutte queste,
la Camera di Commercio,
cioè, che fra l'altro sono anche soci della Camera di Commercio, non so se hanno ancora qualche quota, prima ce l'avevano nel Toscana Aeroporti. Quindi, cioè, quelli che non hanno, cioè, gli abitanti non ci sono in questo comitato, forse qualche comparsa l'hanno presa da qualche parte, cercano diciamo convincere gli abitanti di Peretola e Brozzi, che purtroppo, come sappiamo bene, subiscono da anni gli atterraggi degli aerei sopra le teste. Quindi cercano di dirgli: guardate, con il nostro aeroporto, che sarà il triplo più grande di quello di ora, non passiamo più su di voi, passiamo su altra gente, quindi venite con noi. Cioè praticamente la sindrome di Stoccolma. Questi abitanti che da anni si vedono avvelenati e colpiti da Toscana Aeroporti, ora dovrebbero andare con Toscana Aeroporti a sostenerla nel farlo ancora più grosso. Cioè cose assurde. Qualcuno magari l'hanno anche convinto.
Abbiamo insistito anche io nella domanda che non è l'ampliamento della pista, ma è proprio un nuovo aeroporto. Quindi la pista spostata, un volume di traffico esorbitante e conseguentemente un inquinamento ancora più esorbitante.
Sì, no, fra l'altro appunto una pista, quella attuale è 1700 metri, quindi non si capisce mai, loro dicono che lo vogliono mettere in sicurezza. Però è strano perché nel 2003 loro avevano avuto delle prescrizioni per mettere in sicurezza questo aeroporto e non l'hanno mai rispettato. Quindi questo aeroporto attuale è sicuro che sta viaggiando fuori legge, perché come è stato dimostrato a documenti alla mano, soprattutto dal lavoro del Comitato Aeroporto di Prato, c'era un decreto nel 2003 che diceva che questa aeroporto aveva bisogno degli interventi per mettere in sicurezza. Quindi c'era cose anche molto dispendiose, per esempio interramento dell'autostrada, per esempio lo spostamento delle persone che sono proprio sotto la rotta, cioè proprio dargli i soldi per cambiare casa a prezzi di mercato.
Cosa non è stata fatta?
Zero, nulla. Quindi questo aeroporto come fa oggi a viaggiare a questi ritmi, a questi volumi? Che loro dicano che i passeggeri aumentano sempre, quindi i voli. Quindi loro stanno viaggiando senza, fuori legge, e nessuno nella regione, l'ARPAT solo ora gli ha fatto una multa, ma sono anni, questi sono fuori, dal 2003 che sono fuori legge. Quindi noi, cioè di che si ragiona? Loro vogliono fare una nuova pista quando ancora non hanno messo in sicurezza quella attuale. Una cosa assurda. E fra l'altro, appunto, dicevo, questa pista è 1700 metri. Quindi lo dicono, la mettono in sicurezza, e per mettere in sicurezza ne fanno una di 2500 metri in mezzo a tre città, perché qui c'è Campi, Sesto, Firenze. Cioè lo vogliono fare una pista che è quasi il doppio, perché poi 2005, poi ci sono annessi e connessi, poi lo vogliono allargare la pista di adesso, o la vogliono fare 40 metri, quella dopo di larghezza, per aerei ancora più grandi. Quindi ecco, vogliono mettere un mega aeroporto in mezzo a tre città, quando non ha nessun senso, perché...
E quando ce n'è già uno abbastanza vicino.
Certo, infatti noi abbiamo sempre detto, abbiamo l'aeroporto di Pisa, non è che noi vogliamo scaricare su Pisa i problemi di Firenze, però Pisa dal punto di vista ambientale, se le partenze le fanno sul mare e non come fanno adesso, che le stanno facendo molte sulla città, avrebbe già due piste, perché c'è la pista, c'è l'aeroporto militare che ha già due piste, quindi si potrebbe convertire in civile, demilitarizzarlo, usarlo soprattutto su il civile. Chiaramente con il treno si può raggiungere, con un treno ma non veloce, un treno medio, diciamo, non con quello di ora va 80 all'ora, ma basterebbe andare anche a 120 all'ora, in 35 minuti uno è a Pisa. Ora, chiaramente hanno fatto anche quella barzelletta del People Mover, questo trenino di Gardaland che rompe il collegamento fra Pisa Centrale e Pisa Aeroporto, 70 milioni di euro, non ci monta nessuno, stanno cercando di buttarci la gente sopra forza a 2,50 euro a biglietto, 900 metri di percorso. Quindi ecco, noi dicevamo c'è un'alternativa facile, perché asfaltare ancora territorio, ancora la piana, quando si può fare questo? E poi perché non si mette in sicurezza l'attuale? Perché non si interviene aiutando le persone che adesso subiscono i danni, quindi c'è da spostare quelle persone che non possono vivere a quei decibel lì, c'è da interare la autostrada, facciamo queste cose e vediamo.
Ecco, nelle trasmissioni precedenti, di cui avevamo accennato all'inizio di trasmissione, appunto, riguardanti l'incenerimento dell'aeroporto, ci eravamo soffermati in particolare sull'inceneritore e anche, parlando dell'inceneritore, i proprietari, la proprietà. Chi è che lo vuole? Ecco, sull'aeroporto un po' meno. Ci puoi un po' riassumere la situazione? Perché va un po' anche svelato, no, questa cosa, perché sembra che l'aeroporto sia, essendo Toscana Aeroporti, sia pubblico. Ecco.
Sì, di pubblico non c'era, era pubblico, non c'è rimasto quasi più nulla, perché praticamente adesso Toscana Aeroporti SPA è stata, con la maggioranza, acquistata da questa società, di Eurnechian, una società multinazionale argentina di origini, ma che possiede tantissimi aeroporti nel mondo. E questa società ha fatto un patto, quindi diciamo la maggioranza adesso ce l'ha Eurnechian. Quindi ecco, diciamo di pubblico c'è rimasto le quote della regione, qualche quota del comune di Pisa, però diciamo la maggioranza ormai è in mani private, che hanno appunto sia l'aeroporto di Pisa sia quello di Firenze.
E quindi sostanzialmente i profitti ai privati e i costi, se non per la costruzione ma comunque per tutte le opere che servirebbero teoricamente a far funzionare un po' meglio questo aeroporto, scaricati sulla collettività. Costi finanziari, costi economici e costi ambientali e quindi di salute.
Sì, infatti si paventano cifre, daremo lavoro con questo nuovo aeroporto a 5.000 persone, l'indotto, tutte cifre sparate così, però se vediamo attualmente, in realtà fino a pochi giorni fa c'era uno sciopero perché stanno esternalizzando tutte le mansioni all'interno dell'aeroporto, quindi cioè si fanno i conti così, perché lo sposto reale, bene, c'è da spostarlo, ma chi lo paga? Lo paga Toscana Aeroporti? Si paga noi? Cioè, c'è tanti lavori che si dice costerà 400 milioni di euro di lavori, però c'è in 50 chi li mette? li hanno chiesti subito allo Stato, cioè che siamo sempre noi. Quindi ecco, è tutto molto così, come si fa, come si è visto fare purtroppo anche con la TAV, il tunnel TAV. Si parte, costerà 750 milioni di euro. Oggi hanno speso già 750, abbiamo di soldi nostri, 750 milioni di euro, forse qualcosa in più, hanno fatto un buco alla stazione di Foster, le fondazioni, un grande buco, e non c'è nulla. Il tunnel non è nemmeno cominciato, per fortuna, perché sarebbe un altro scempio, però 750 milioni di euro se ne sono andati così per fare un buco che adesso dicono facciamoci arrivare i bus. C'è una stazione ad alta velocità fatta per far arrivare i bus con 750 milioni di euro, quando doveva costare tutto il lavoro. Quindi sono tutti costi così che tanto poi loro, diciamo, purtroppo in Italia, forse non solo in Italia, queste grandi opere sono servite negli anni per drenare le risorse pubbliche nelle casse dei privati, delle società, e poi dopo che i lavori vengono fatti, non vengono fatti, che siano utili queste opere o no, no, non è mai interessata a nessuno, a parte agli abitanti, che infatti, se guardiamo la cartina dell'Italia, sono decine i comitati che ci sono di abitanti che si sono accorti da anni di questa fregatura, di questo furto di risorse pubbliche, e hanno combattuto con anche grandi risultati, come per esempio in Valsusa, dove siamo stati anche alle manifestazioni, e che è un movimento tra i più importanti che c'è in Europa da oltre 20 anni. Infatti quel tunnel non l'hanno fatto e probabilmente ora siamo anche a un punto di svolta, speriamo anche per loro.
Profitti per pochi, costi economici, finanziari, ambientali, urbanistici per la collettività. Un primo passaggio, un passaggio prossimo per opporsi a questa previsione, a questa prevista costruzione della nuova pista aeroportuale, come dicevi precedentemente, per mercoledì 27.
Sì, il 27 venite, perché non solo festeggeremo questo grande risultato, la vittoria contro l'inceneritore, ma faremo una bella cosa, una tenera mano, tutti per la mano, un abbraccio collettivo che dal polo scientifico, punto importante di sapere, dell'università che noi vogliamo difendere, e non metterci un mega aeroporto accanto, da lì partiremo e arriveremo verso il centro di Sesto e fino al presidio. Il presidio, parlavamo prima, il presidio non c'è l'aeroporto, che è il punto che vogliamo, appunto, è un punto d'incontro per costruire il parco. Poi da lì faremo la cena tutti insieme, ci sarà la musica, e insomma festeggiamo e continuiamo a lottare, perché abbiamo visto che i risultati insieme in tanti arrivano, e che no, come Wombat, come questo animale bello, difendiamo le nostre tane, i nostri posti, la nostra piana, e continuiamo a lottare, e questo parco e la piana lo costruiremo senza aeroporto e senza inceneritore.
Un'altra estate comunque senza inceneritore e senza aeroporto.
Certo, l'aria è ancora buona nella piana grazie a tutti questi abitanti che lottano da anni e non mollano la battaglia.
Vi salutiamo, vi ricordiamo che appunto Passaggio a Nord Ovest la state ascoltando il lunedì in diretta alle 14.30 e in replica dal martedì al venerdì sempre alle 14.30. Potete riascoltare questa puntata, se non l'avete ascoltata del tutto, comunque tutte le puntate Passaggio a Nord Ovest tramite podcast, che è sul sito della radio, di Radio Wombat, appunto, wombat.blogs.org, su cui tra l'altro ci sono non soltanto i podcast, chiaramente, ma anche il palinsesto, e quindi le spiegazioni, piccole spiegazioni, quelle sono tutte le altre trasmissioni, e le notizie mano a mano riguardanti la radio, mano a mano servono per seguire la radio. Tra l'altro una notizia è che con la stagione estiva, ecco, Passaggio a Nord-Ovest, diciamo che luglio e poi probabilmente anche settembre, mentre invece agosto saremo qui in piena forma, però diciamo nel frattempo a luglio avrà una programmazione ridotta, se non del tutto assente. Ciao ciao!
27 luglio a mano alle 19 al Polo. Ciao, grazie.